Buongiorno, buongiorno, eccoci qua nel nostro consueto appuntamento con Mediamente Radio e questa mattina parliamo ancora di libri. È un periodo fortunato questo per la città di Gualdo Tadino, perché ci sono diverse pubblicazioni di cui abbiamo parlato e questa mattina con piacere ho qui in studio Matteo Bebi, che saluto. Buongiorno Matteo, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Matteo, noi ci siamo già sentiti perché tu hai presentato, abbiamo chiacchierato un po' di una tua pubblicazione molto short, come si può chiamare?
Sì, sì, una breve produzione, una breve esperienza, una piccola esperienza. La leggenda dell'arco.
La leggenda dell'arco, però era una cosa carina, una favola quasi.
Sì, era un racconto ambientato qui a Gualdo nel XV secolo, con una postfazione saggistica che raccontava un po' le sorti della nostra città, come effettivamente andarono in quegli anni.
Allora, Matteo è una persona che è appassionata di storia, e in particolar modo della storia che riguarda la città di Gualdo Tadino, ma in questa nuova opera che presenterà, ricordo, domenica 1 dicembre al Teatro Thalia di Gualdo Tadino alle 18. È un'opera un pochino più articolata, diciamo.
Sì, Un rumore lontano, questo è il titolo.
Il titolo del libro è questo, praticamente.
Sì, è idealmente un seguito del primo romanzo, Poi si fece buio, che fa parte di una trilogia. Certo. La cui finale andrà personalmente pubblicata dicembre 2020. È legato al primo, ma spazia a livello proprio geografico in maniera molto più ampia, per andare ad indagare un po' più nel profondo anche la psiche umana.
Ti sei proprio allargato a 360, ma giustamente uno scrittore è una persona che libera la fantasia, tenendo anche comunque i piedi per terra su quelli che sono i referenti storici, nel tuo caso per sì, quanto riguarda il territorio e il periodo storico che si sta analizzando, con qualche libertà ovviamente, perché
certo,
stiamo parlando di un romanzo.
Sì.
Di un romanzo. La prima cosa che ti chiedo è: perché Un rumore lontano? Talvolta il titolo è, come dire, riassuntivo,
sì,
dovrebbe
sì,
in qualche modo
sì,
dare il là a quello che poi è nel libro.
Esatto. E quando, diciamo, uscirà il terzo, probabilmente sarà ampiamente spiegato da sé il titolo. Preannuncio soltanto che Un rumore lontano fa riferimento a un elemento che lega tutti e tre i romanzi. È un rumore in quanto viene percepito dai protagonisti come un fastidio a volte. È lontano perché proviene effettivamente da un passato molto 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 arcaico.
Diciamo che noi in questa fase non possiamo parlare
no,
più di tanto del romanzo, perché deve essere letto, insomma.
Sì,
no?
Mi limiterò a una descrizione sommaria degli intenti, dei motivi anche geografici, visto che a differenza di Poi si fece buio e della leggenda dell'arco, andremo un po' in là.
Esatto, nella leggenda dell'arco, che è l'ultimo di cui abbiamo parlato,
sì,
si parlava specificatamente di Gualdo Tadino.
Sì, con le... e addirittura era quasi completamente ambientato in una via.
Però adesso si esce fuori dalla realtà,
sì,
di Gualdo Tadino per arrivare addirittura in Europa, insomma.
Usciamo da Gualdo, usciamo dalla nazione italiana e ci sarà, siamo più o meno all'inizio, un qualche anno dopo Poi si fece buio, addirittura poi 50 anni dopo Poi si fece buio.
Ah, molto bene, molto bene. Quindi è un'altra cosa.
Un'altra cosa legata a livello genealogico da alcuni personaggi.
Per comprendere questo libro, Un rumore lontano, è necessario aver letto i primi oppure di per sé può essere già esaustiva la lettura?
Non necessariamente. Può essere letto anche da solo, chiaramente ha un qualcosa in più avendo
certo,
letto il primo,
certo,
però può anche essere letto da solo.
Cioè, uno se legge questo e non ha letto il primo libro e in parte anche il secondo, La leggenda dell'arco, riesce ugualmente.
Sì, è una storia che si completa così come la prima, ma lascia sempre quel legame sia col precedente che con il futuro.
Benissimo, ci fermiamo un attimo, poi riprenderemo tra poco.
Sento dire che su quella carrettera nera stai tornando verso casa stasera e manca poco, mi farà male. So quello che sai e sai tu quello che gli occhi sanno, molto più delle parole sanno. È la storia della nostra vita,
accendo a fiamme lampi nella notte in arrivo. Meglio così, altrimenti se ne vanno i giorni. Fra mancanza e silenzio, litigi e tradimento, perdono e pentimenti, che noia. Ma guarda tutti quelli laggiù, come ballano e si baciano. Con che sguardi si ingannano, per un'occhiata così anche tu m'hai desiderata. E allora sono tornata. In mezzo a questa arsura, in questa notte scura, scura, con la polvere e il caldo che sconfigge, la passione trafigge, illude, distrugge. Ma se perdona, perdonerà anche me.
Dal buio in fondo, qualcosa si avvicina piano. Sento l'asma di un motore lontano. Mi farà male vederti, ma fanno già festa i cani del mio cuore.
Meglio così, altrimenti se ne vanno i giorni. Fra lontananza e silenzio, litigi e tradimento, perdono e pentimenti, che noia. Ma guarda tutti quelli laggiù, come ballano e si baciano, con che sguardi si incatenano, per un'occhiata così anch'io ti ho desiderata.
E allora sono tornata.
E allora sono tornata.
Ecco qua, riprendiamo il nostro colloquio, la nostra chiacchierata con Matteo Bebi, che è appunto scrittore. Tu sei anche altre cose oltre che scrittore, vero Matteo?
Probabilmente sognatore a questo punto.
Sei un appassionato storico.
Sì, e effettivamente anche per questo secondo romanzo ho dovuto fare una ricerca forse più ampia della prima. Pur avendo più notizie, sono andato ad indagare proprio il personale di alcuni protagonisti della storia, che sono in gran parte reali, e quindi mi sono addentrato anche in leggende locali, ma non nostre, studiandole così come ho fatto per il primo lavoro.
Quindi praticamente in questo libro c'è uno spaccato della storia, l'epoca, il periodo storico, poi...
Diciamo che poi Si fece buio finisce nel 1237, e qui siamo all'inizio, qualche anno dopo, e poi siamo sul finire del XIII secolo, quindi siamo 1200, tra il 1284 e il 1289-90.
Ti fermo un attimo, leggo. Primavera del 1237, Gualdo sta bruciando, il vento si porta le urla della gente, danno la colpa di tutto a una donna che credono una strega. Il fumo delle case che ardono si solleva in pennacchi che oscurano un pallido sole. Clotilde scruta le forme mutevoli di quelle ceneri sospese nell'aria. Paiono cambiar colore come quell'oggetto che stringe segretamente nella propria mano. Lo osserva incuriosita, brilla colpito dalla luce. La nube nera le appare attraverso le fronde degli alberi, tutto intorno un aspro odore di bruciato che si spande e pervade il bosco. Sta fuggendo con i suoi genitori, li stanno inseguendo, ma non riesce a capire cosa abbia mai potuto fare di male suo padre Aloisio per meritarsi tanta cattiveria. Adesso non è più un gioco, ora è il momento di scappare, di andare lontano. Questo è un pezzo del tuo libro.
Sì, è tratto dalla quarta di copertina, e penso che riassuma un pochino anche l'intento: scappare, fuggire, e inseguire nuovi luoghi e indagare nuovi posti. È stata anche una mia voglia personale. È gioco forza, è stato obbligato perché io ho indagato una storia che poi, come ho detto, si concluderà nel prossimo, che lega molti posti della nostra Europa e molti destini di molte persone ad un oggetto che è presente marginalmente nel primo, ma i più attenti l'hanno già visto e trovato, e è presente nel secondo e nel terzo esploderà.
Me lo ricordo questa storia dell'oggetto, perché l'avevi detto, sì, con la leggenda dell'arco, diceva, sì, c'è un oggetto che poi è ancora realmente visibile.
Sì, ma non svelo nulla.
No, vabbè. No. Diciamo che lo, sì, capirete leggendo il libro, suppongo.
Sì, 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 certo, certo.
E quindi c'è questo oggetto che non sappiamo che cosa sia, ma suppongo un manufatto, un qualcosa che, sì, sia visibile, sì, tangibile, che è presente nella città di Gualdo Sadino.
E ad oggi non è più qui.
Vabbè, c'è questo oggetto, non capisco la tua ritrosia, ma questo fa bene, perché alimenta quella la che curiosità. È la curiosità, giustamente, perché poi potrebbe essere anche una sorta di ricerca, perché, sì, è un divertimento, è un
ma
gioco.
Ma poi, no? Lo svelerò chiaramente sul finale, lo svelerò, non di questo purtroppo, nel prossimo ancora.
Vabbè, l'importante è che la gente abbia delle indicazioni per questa sorta di caccia al tesoro.
Assolutamente,
che,
sì,
che si svolgerà leggendo il libro. Oh, un libro che... quante pagine sono, Matteo?
Più o meno 270.
270, sì, pagine, non è un libricino. Questa è una bella... sì. Non dico un mattone, perché quando si usa questo termine uno pensa, oddio, no? Una cosa...
Spero che possano scorrere fluidamente.
No, vabbè, la tua narrativa, io ho avuto modo di leggere La leggenda dell'arco, ma era un libro... l'ho letto in 10 minuti o poco, certo, più, insomma, perché è molto, molto breve, sì, no? Un tascabile, sì, tascabilissimo, da tascabile. Schino quasi, sì, quindi hai un modo di raccontare estremamente intrigante.
Grazie.
Questo suppongo che sarà altrettanto scorrevole. Poi quello che conta sono anche le descrizioni, sai, le cosiddette ambientazioni,
sì,
far trovare la gente e fargli respirare l'aria che, sì, tirava in quel periodo, insomma, sì, la bravura di uno scrittore si vede anche in questo, soprattutto al di là delle storie d'amore o meno che possono nascere.
Io il 99% delle volte cerco di descrivere luoghi dove sono stato personalmente e che perlomeno sono riuscito a visitare, così da poter riconsegnare un quadro perlomeno il più fedele possibile al lettore.
Bene, ci fermiamo ancora.
Sembra che parlo con il muro. Facciamo a gara chi è più duro. Mi serve stare lontano, lontano da te. Si te ne ho dette di cazzate, diglielo pure alle tue amiche, quelle che fanno paura, paura anche a te. E la sigaretta vorrei non finisse più. Quante notti in bianco dentro un calice. Forse non ci andremo più io e te a Los Angeles. Sai quando ridi ma in realtà vorresti piangere. L'ultimo drink e torno a casa senza te.
Se fosse sul palmo della mia mano, ma se lo stringo soltanto un drink vuoto cenere. Dici che sono bravo solo quando dormo, un altro euro, un altro giorno, colpa di quello che mi gira attorno. Sono rimasto sotto fondo, senza senno, senza sonno. L.A., sto volando posto 1A con lei. Tu rimani con qualcuno là, ok. Se la vi, la mia vita brucia in fretta come una siga.
La sigaretta vorrei non finisse più. Quante notti in bianco dentro un calice. Forse non ci andremo più io e te a Los Angeles. Sai quando ridi ma in realtà vorresti piangere. L'ultimo drink e torno a casa senza te. Da-da. Chiederti come stai, ma poi non lo fai.
cercando risposte, lo sa. Molto meglio non averne mai.
Quante notti in bianco dentro un calice. Forse non ci andremo più io e te a Los Angeles. Sai quando ridi ma in realtà vorresti piangere. L'ultimo drink e torno a casa senza te. Da-da.
Presso Enzo Shoes a Padule di Gubbio scatta il Black Friday. Da giovedì 28 novembre a domenica 1 dicembre, migliaia di affari a prezzi incredibili su calzature uomo-donna, bambino, calzature sportive e pelletteria. Black Friday da Enzo Shoes a Padule di Gubbio. Prezzi da brivido. Da giovedì 28 novembre a domenica 1 dicembre.
L'acqua e il fuoco non vanno d'accordo. Con noi sono diventati amici al vostro servizio. Nova Idrotermo a Gualdo Tadino, da oltre 30 anni leader nel settore idraulica e riscaldamento. Vasta esposizione di sanitari e rubinetterie, con le migliori stufe a pellet e a legna come Clover e Carinci, con recupero fino al 65% della spesa iniziale. Pannelli solari e fotovoltaici, impianti per il trattamento e la depurazione delle acque, impianti di irrigazione con progettazione e fornitura di materiali. Nova Idrotermo, l'acqua e il fuoco al vostro servizio. Zona industriale nord, strada San Pellegrino, Gualdo Tadino.
Action!
Best oldies and classic.
Had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road, but here we are still around. We thought about someone else, but neither one took the bait. We thought about breaking up, but now we know.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Matteo Bebi, scrittore che è qui in ospite nei nostri studi, una conoscenza che abbiamo già avuto con lui a proposito della pubblicazione del libro La leggenda dell'arco, e poi si fece buio il primo, poi La leggenda dell'arco, che è una sorta di intermezzo, quasi un divertissement.
Esattamente,
vogliamo un giochino che ti è piaciuto fare.
Molto, devo dire. È stato anche molto apprezzato per la velocità con la quale si può leggere.
Certo, cioè, anche molto semplice, sì. Niente di complicato.
No.
Mentre invece questo, Un rumore lontano, che è il titolo di questa opera che tu presenterai questa domenica 1 dicembre al Teatro Thalia alle 18. È un lavoro un pochino più complesso, più articolato. Quanto tempo hai messo per scrivere questo libro?
Alcuni mesi, devo dire la verità. Ci sono tutte le revisioni.
Complimenti, perché c'è qualcuno che mi dice ci ho messo un sacco di tempo, anni addirittura.
Mi appassiono molto poi quando trovo il personaggio giusto, i personaggi giusti legati, in questo caso leggende molto torbide, molto anche poco studiate. Mi appassiono e quindi vado cercando.
Sei uno stacanovista, proprio ti metti giù a scrivere. Ci scrivi di getto e poi quello che è fatto, oppure dai una revisione un po' a quello che tu hai scritto?
Generalmente scrivo di getto.
Sì.
Raramente ho cambiato qualcosa, correzioni del caso sì.
Sì, va bene, sì, anche tanti, ma, sì. Magari un po' di forma, no? Qualche periodo che
sì.
Non esce bene.
Sì, perché io credo che importante sia metterlo su carta, poi la revisione del caso va fatta dopo, perché scrivo col cuore effettivamente, i personaggi si animano col cuore, quindi è importante quando c'è quella scintilla metterla subito su carta.
Certo, tu li vedi?
Sì, assolutamente, li vedo vedo come sono fatti nelle fattezze del volto.
Fisicamente, sì, addirittura.
Io li vedo fisicamente, vedo come si spostano, io vedo un film quando scrivo.
Senti, ma questo film è condizionato un po' dalla tua vita privata oppure?
Penso di sì, è sempre.
Normale, insomma.
Sì, anche se uno non lo volesse, per forza di cose all'interno della propria mente ci sono dei concetti appresi e delle imposizioni o delle abitudini che vengono fuori. Addirittura ci sono dei personaggi, ma molti personaggi, in cui io spargo un po' di me.
Certo.
Diviso, spezzettato, sia buoni che cattivi, sia negativi che positivi.
Sì, quindi anche un libro è io spesso e volentieri si usa, non lo dico io, è un parto un po'.
Assolutamente, si è anche gelosi, come se fosse un figlio. Poi certo. A un certo punto bisogna abbandonarlo e lasciarlo interpretare al lettore.
Ma questo mi è capitato anche parlando con artisti non nel campo della scrittura, ma nel campo della pittura, della scultura, eccetera. Tutti hanno un po' questo rapporto con le proprie opere, insomma, che sono dei figli.
Sì, sono dei figli.
Che è difficile lasciare andare.
Però bisogna, perché il libro poi è ad interpretazione di chi lo legge.
Anche perché tu fai queste cose perché vuoi che la gente legga.
Io adoro che la gente legga, adoro quando alle presentazioni mi fanno delle domande, perché la partecipazione è fondamentale. Un libro è una cosa che va condivisa, non è una cosa da custodire in un cassetto. Se ne deve parlare, si deve discutere, si deve leggere, perché anche la lettura di un romanzo, che non è un saggio, può avvicinare le persone alla storia, può avvicinare e allargare le menti delle persone.
Certo, ancora ci fermiamo un attimo.
Che cos'ero intorno a 20 anni? Un manicomio sul letto di danni. Sogni sciatti, notti di festa. Tiravo sassi alla tua finestra. Ma cosa hai visto in questo qui? E quella cosa è ancora lì? Oh no, oh no, oh no, oh no. E ora amore, dopo una vita, cosa pensi che ti dica? Sei l'aurora boreale, sei la luce che squarcia il mio vuoto banale. Brucerò per te, mi ferirò per te. Io brucerò per te, mi ammalerò per te. Davanti a te un protone schierato esplode colpi e non prende fiato. Mai sarò con te ovunque andrai. Ti prego dimmi che non t'abbandonerai. Primavera, festa del mondo. Mentre io mi nascondo. È che non mi importa niente di quello che succede, nemmeno della gente. Voglio solo stare con te e rivederti ridere. E brucerò
per te mi ferirà per te. E la luna pensa per sé, se ne frega di noi, ma io lo so che tornerai. L'universo si muove, non smetterà mai, e brucerà per te, mi ferirà per te. Io brucerò per te, mi ammalerò per te. Amica cara, amica speranza, parti da qui, dalla mia stanza, e ora sali più in alto della paura che ci corrode, che ci tortura, e vai. Paura che ti corrode, che ti consuma, e vola. Io lo so che lo sai fare, e niente ci potrà fermare più. Per te, io brucerò per te.
Facebook, Instagram, Twitter. Molte aziende utilizzano i social per promuoversi. Ma quante ottengono i risultati sperati? Affidati a chi ti offre qualità e competenza. Affidati a Smart Comma. Smart Comma, professionisti giovani, preparati e efficaci per far crescere il tuo business. Smart Comma, Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 189. Smartcom per chi vuole risultati. Sul web smartcomdigital.com. Preventivi rapidi e gratuiti. RT, 40 anni di storia.
Still young, sweet darling, what you gonna do?
Do you wanna spend the night?
I wanna be with you.
Do you wanna spend the night?
Say you wanna see me too.
Do you wanna spend the night?
Well now, baby, baby,
do you wanna spend the night?
è un'opera che va condivisa, che sì, va letta, che va anche discussa in sede di presentazione, perché poi un libro è anche una cosa intima, insomma.
È intima.
Ricordo che abbiamo qui in studio, questo discorso lo stiamo facendo con Matteo Vebi, che presenterà domenica 1° di dicembre Un rumore lontano, la sua terza, possiamo chiamarla così,
sì,
seconda/terza, sì, perché c'è stato il divertissement, sì, de, sì, della leggenda dell'arco, che comunque entra in questo discorso. Il libro va condiviso, è tutto, quel, tutto giusto, però quando uno legge un libro lo legge per sé, allora sì, le persone che tu hai individuato, hai descritto, poi vengono rappresentate da chi legge in un suo modo personale.
Esatto.
E se questo riesce ad acchiappare, come per dire, la sensibilità delle persone terze che vanno a leggere il libro, penso che tu hai fatto centro.
Sì, quando mi descrivono un personaggio così come l'ho pensato io, per me è un orgoglio importantissimo.
Sì, perché la scenografia se la fa ognuno che legge.
Esatto, è un palco diverso per ogni persona.
E questa è la straordinaria forza della scrittura.
Sì, è una cosa che, per esempio, altre arti, come possono essere quella cinematografica, importantissima, non possono dare. Il libro ha una forza immaginifica potentissima, un'importanza anche a livello divulgativo molto potente. È sempre stato il compagno più fidato dell'uomo.
Ecco perché è così difficile scrivere libri.
Questo non lo posso dire io.
No, io ti dico, allora, scrivere la sceneggiatura di un film è difficile.
Sì, immagino.
Molto difficile, perché persegue degli obiettivi di audience
assolutamente allargati.
Quindi, per comprendere migliaia, se non milioni di persone, sì, che sono attratti da un prodotto come può essere un'opera cinematografica, sì, bisogna avere una preparazione a monte straordinaria e riuscire, sì, a comunicare con la conoscenza precisa delle tecniche di realizzazione di un film, dalla scenografia, dagli attori, dal copione, da tutte altre. Un libro è un parto personale e tutto sommato richiede non tutte queste cose, richiede solo la capacità di scrivere di chi lo fa.
Sì.
E quindi, se questo riesce a far, come dire, nascere in ognuno di noi uno scenografo, un attore, un interprete, e chi più ne ha più ne metta, significa che uno ha fatto centro.
Sì, sì, è un grande orgoglio quando accade.
Ti è accaduto?
No,
ti è accaduto, perché tu puoi avere dei riscontri a livello personale di persone che ti contattano.
Sì,
insomma,
io ho avuto persone addirittura che si sono arrabbiate perché io ho tagliato via un personaggio. Ma perché quello lì? Io mi piaceva tanto. Era esattamente... loro me lo descrivono esattamente come l'ho pensato io.
Che significa che sei riuscito a farlo,
sì,
a fare in modo che la tua scenografia fosse, sì, rivissuta da chi leggeva il libro.
Sì, esatto.
E non sempre coincide.
No, però è bello magari anche quando altri trovano delle sfaccettature diverse, oppure trovano significati che io avevo sparso nel libro, molto nascosti, e loro attentamente sono andati a spulciare.
Quindi dipende anche molto da chi legge, da,
sì,
come si pone,
sì,
di fronte alla storia.
Perché la storia può, ecco, essere letta banalmente o andata ad analizzare in modo più profondo.
Sai, siccome c'è poi questa interazione tra la persona e la storia stessa, dipende anche dal momento di vita che sta passando quella persona.
Assolutamente.
Perché,
sì,
poi si integra in un certo modo piuttosto, sì, che in un altro, se tu passi un periodo positivo, eccetera, eccetera, eccetera.
Personalmente trovo la differenza anche tra una scena e l'altra, perché se un giorno sono di un umore e scrivo un capitolo, cambia rispetto al giorno in cui,
certo,
sono di un altro umore. Questa è la verità.
E questo è anche il motivo per cui credo ti faccia appassionare la scrittura.
È un mondo che non smetterò mai di coltivare.
Molto bene, ci fermiamo ancora un po'.
In the morning, my friends are already calling. Then in for a party, they're just getting started. Wouldn't miss it for a moment. My heart's already stolen. Heard it's gonna be there. To miss it wouldn't be fair. No, 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 no. When a woman wants her man, she'll catch him in a way she can. I'm telling you, I got a massive plan. I'm gonna get your boy, make you my man. I
driving down the highway, Roberta, Dolly Hathaway, yeah, yeah, playing on the airwaves. As we're making our way, we pull up to a red light, check the mirror for the last time. Behind me, yeah, yeah. Suddenly I saw him. My heart it started jumping,
jumping, jumping.
Then he led me to the dance floor. Then he held me closely. Then he whispered softly, "Will you be my one and only, my only girl?" When a woman wants her man, to catch him in a way she can.
Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
Anica Flash e RT presentano Trailers in FM.
Disney presenta
Elsa, devi trovare la verità.
Forse scoprirò.
Io credo in te, Elsa, più che in chiunque altro al mondo.
Quello che non so.
Con la straordinaria voce di Giuliano Sangiorgi.
Quello che non so.
Frozen 2, il segreto di Arendelle. Dal 27 novembre al cinema.
01 Distribution presenta
Michelangelo, divino.
Il genio e l'irrequietezza di uno dei più grandi artisti della storia.
Ogni mio progetto va sempre oltre il limite delle mie forze.
Il peccato, il furore di Michelangelo. Un film di Andrei Konchalovsky, dal 28 novembre al cinema.
Arriva al cinema il film evento.
Come ti chiami?
Ciro!
La Gomorra, la serie.
Tengo paura di morire, perché io sono morto già.
Ciro Di Marzio è tornato.
Allora è vero che la serie immortale non lo uccide nessuno.
Marco D'Amore è l'immortale, dal 5 dicembre al cinema.
Il 20 luglio del 1944 la seconda guerra mondiale in Europa doveva finire perché una bambina di 7 anni aveva ascoltato la voce del cielo.
Io non voglio fare i peccati mortali, altrimenti vado all'inferno.
Ghiaie, dal 5 dicembre al cinema.
Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
RT, un mondo di musica e di informazione.
You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Scared, alright. This could be.
for hours just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream. As you give me something that makes me scared, alright. This could be my thing, but I'm willing to give it a try.
Siamo alla conclusione della nostra chiacchierata con Matteo Bevi, che appunto è uno scrittore, qui perché ricordo che domenica 1 dicembre al Teatro Thalia di Gualdo Tadino alle 18 verrà presentato questo suo ultimo libro, Un rumore lontano. Ricordo ancora, per chi magari non avesse sentito prima quello che dicevamo, è un libro che è un romanzo, innanzitutto è un romanzo, Matteo, vero? Però è incentrato nel periodo storico che spazia dal 1237-1300, siamo lì.
C'è un breve intervento che si lega al primo, quindi nel 1237, per poi andare un pochino più avanti.
Più avanti nel tempo. E la storia non riguarderà questa volta soltanto Gualdo Tadino, anche se Gualdo Tadino sarà presente.
È presente e tornerà sul finale, diciamo, del romanzo.
Molto bene,
con un personaggio che chi ha letto il primo riconoscerà per un motivo preciso, e perché lo dovrà legare poi al successivo. Però spazierà, come ho detto, a livello europeo, quindi posso comunque brevemente rivelare che, anche perché c'è scritto sulla copertina, siamo nella zona atlantica all'inizio della Francia e poi nella Scozia.
Quindi proprio un bello spazio di tempo.
Siamo in quel momento,
luoghi.
Siamo in quel momento in cui la Scozia è ancora un regno, ma a carenza di eredi, perché i figli di Alessandro III sono morti. È intorno a questo spaccato politico che gira il libro, e genealogicamente è legato al primo.
Allora, siccome è un romanzo, io suppongo che ci siano dei personaggi che vivono questa avventura. Ci sarà anche una storia d'amore?
Sì, c'è, certo, l'amore, l'amore c'è sempre.
Ma no, per forza, perché se no manca il pepe.
E l'amore c'è sempre. L'amore c'è, ci sono dei personaggi inventati come è successo nel primo, ma questa volta muoverò i fili di personaggi reali. Quindi alcuni dei protagonisti e non, quindi antagonisti se vogliamo, anche se non mi è mai piaciuto questo termine, sono reali, realmente esistiti.
Oh, molto bene.
All'inizio del libro, visto che i personaggi questa volta sono molti, il mio editore, Paolo Alessandro Lombardi di Era Nuova, mi ha consigliato di mettere una lista di personaggi con la dicitura se fosse reale o meno, così da far capire anche a livello di intrecci di parentele chi sono, come si muovono all'interno.
Quindi c'è un mix di personaggi reali dell'epoca sì. E alcuni che sono di tua fantasia.
Esatto.
Perché il romanzo necessita anche di un po' di fantasia, sì. Ma se no sarebbe un libro di storia.
Ci sono anche dei personaggi che non appartengono alla mia fantasia, ma appartengono alla tradizione folcloristica del luogo. Vado ad indagare soprattutto una figura in particolare che appartiene alle leggende scozzesi. Non è stata molto studiata neanche in loco, l'ho sviluppata io. Ho trovato da antichi cartigli, insomma, ottocenteschi, questa figura particolare, non voglio svelarla più di tanto, e l'ho sviluppata legandola al destino, ma era così che era raccontata dagli storici locali, di un nobile scozzese, mm-hmm, che si scontrerà con i nostri protagonisti.
Quindi questo vi fa capire che dietro alla scrittura di questo romanzo c'è stato anche molto lavoro di ricerca.
È probabilmente stata più dura questa di Poi si fece buio. Poi si fece buio è ambientato per la maggior parte del tempo a Gualdo,
sì,
o zone limitrofe.
Sì.
Avevo dei documenti, anche se scarsi, però conosco bene il luogo. Lì i documenti ne ho molti di più. Però
non conoscevi i luoghi.
Sono intrecci politici tali che alcune informazioni furono oggetto di delle allora fake news, così diciamo,
sì,
ecco,
sì,
di quelle che erano fake news.
Senti Matteo, adesso che hai fatto questa cosa, ma chi legge il libro / romanzo,
sì,
ha una lettura facile oppure ti addentri in descrizioni complicate di carattere storico, cose, date, oppure è fluido come...
Cerco di non far mai trasparire nulla di saggistico, tra
ecco,
virgolette.
Benissimo, quindi c'è sempre la forma del romanzo.
È una storia, leggere il romanzo storico nel mio caso è come leggere un romanzo, punto.
Benissimo, era questo, ecco. Perché dice oddio, adesso parlano delle date, dei condottieri, delle battaglie.
Appaiono le date solamente all'inizio del capitoletto,
sì,
per
anche
capire.
Per far capire in che periodo siamo,
esatto,
messi.
Ci sono alcuni flashback di una delle protagoniste.
Allora, veniamo alle informazioni pratiche. Rumore lontano, il tuo ultimo libro,
sì,
edito da Era Nuova.
Sì.
Sarà in distribuzione?
Allora, al momento è già alle librerie Mondadori di Gualdo Tadino.
Sì, molto bene.
A breve presso la tabaccheria dell'Arco, poi ancora no, ma a breve anche online, IBS, la Feltrinelli, tutti i circuiti.
Costo?
Consueti 20 euro.
Euro.
Sì.
Vale la pena?
Secondo me sì. Però dovranno dire poi i lettori.
I lettori, certo, naturalmente. Naturalmente la presentazione, ricordo, è per domenica 1 di dicembre alle 18 presso il Teatro Thalia. Lì ci saranno delle copie.
Lì ci sono delle
a
copie.
Disposizione che tu autograferai, suppongo, no? Per coloro
per
che
vuole,
ne
fa, sì,
perché ne faranno richiesta.
Ma potete benissimo anche venire ad ascoltare la presentazione e poi, se volete, acquistarlo. Se vi convinco.
Certo.
Ecco.
La presentazione la farete tu o ti darà una mano qualcuno?
Mi darà una mano Stefano Brunetti, che mi ha già dato una mano, mi ha fatto da relatore per La Leggenda dell'Arco e è stato un ottimo compagno.
Bene, molto bene, quindi salutiamo anche lui.
Assolutamente.
E ricordo, in chiusura, non abbiamo più tempo, dobbiamo proprio chiudere perché i tempi radiofonici ci dicono che siamo arrivati alla fine. Appuntamento, lo ripeto per l'ennesima volta, questa domenica 1 di dicembre, Teatro Thalia, dalle ore 18, presentazione del libro di Matteo Bevi, Un rumore lontano. Grazie Matteo.
Grazie a tutti voi.
E alle prossime pubblicazioni.